Andiamo allora a parlare di droni e sistemi d'arma autonomi. Come centro il conflitto russo-ucraino. Forse come vi ricorderete, un paio di mesi fa aveva esplicitamente suggerito il ministro della difesa ucraino Oleksiy Reznikov. Aveva detto che il conflitto in corso può essere una fantastica occasione per le forze che sostengono Kiev per testare sul campo i propri sistemi d'arma ancora in fase di sperimentazione. Insomma, usate questa guerra come battesimo del fuoco per le vostre armi sperimentali, basta che ce le diate. Suscitando, immagino, con questa dichiarazione ancora più eccitazione nelle suite dell'industria bellica. Casa di quei maledetti necrofili dell'industria bellica. Attorno a sistemi d'arma più o meno sperimentali impiegati in Ucraina, penso sia importante mantenere un po' di attenzione, perché è un contesto che dimostra come l'intersecarsi di carenza di microchips, appunto, questa derivante dal conflitto Stati Uniti-Cina di cui si parlava prima, sviluppo di intelligenza artificiale, di sistemi d'arma autonomi, insomma, diversi temi, diversi fronti che possono avere una risonanza decisamente globale, al di là del fatto che basti anche solo l'orrore di quella locale, prendano corpo all'interno di questo scenario. Ripartendo appunto dal discorso dei chip, riagganciandoci quindi al tema precedente, sembra che la Russia stia patendo la carenza di microprocessori. Secondo fonti ucraine sarebbe rimasta con meno di 50 missili ipersonici proprio per problemi di approvvigionamento, visto che senza i chip, senza i processori, i sistemi di guida, di stabilizzazione e via dicendo non si possono realizzare. Ma forse la questione più grave riguarda i droni. Al di là del fatto che già il conflitto in Donbass, prima che per intenderci scoppiasse la vera e propria guerra in Ucraina, già il conflitto in Donbass era stato è stato un campo di sperimentazione da quasi un decennio di droni di piccole dimensioni e ovviamente allo stesso tempo di contromisure rispetto alla loro presenza, quindi tecnologie di interferenza, di jamming e via dicendo. Ma arrivando invece a questi giorni, il conflitto in Ucraina sta portando a una forte accelerazione nello sviluppo e soprattutto nella sperimentazione concreta di droni, sia aerei che terrestri, e di sistemi d'arma potenzialmente autonomi. Tra l'altro, tralasciamo i droni marittimi, anche se giusto pochi giorni fa due vascelli drone statunitensi pare siano stati catturati dalle forze iraniane. Tornando in Ucraina, questa guerra fin dalle prime settimane, come vi ricorderete, era stata percepita come una vetrina internazionale per le industrie belliche e in particolare aveva stabilito la promozione su scala globale dell'azienda turca Bayraktar con i suoi droni TB2. Ricordo perfettamente i video postati su Twitter mentre distruggevano mezzi russi, al pari di veri e propri spot pubblicitari. La mediatizzazione di questo conflitto come pubblicità per le industrie belliche è un profilo di cui tenere conto. Ma oltre ai droni che potremmo definire classici, come appunto i Bayraktar o i Predator, una spinta ancora più terrificante, ancora più terrificantemente innovativa, è stata data un altro tipo di tecnologia, un altro sistema d'arma non così diffuso in precedenza, ovvero i cosiddetti droni usa e getta. Si chiamano loitering drones o loitering munitions. E qui si è iniziato prima con gli Switchblade americani, seguiti dalla messa in campo della versione russa, i Lancet, e a questo punto, anche se non direttamente sul territorio ucraino, ma all'interno dello spettro di risonanza generato dalla normalizzazione dell'utilizzo di questi loitering drones in Ucraina, sono arrivati pochi giorni fa gli spot pubblicitari, che potete trovare anche su YouTube, dei loitering drones cinesi. Che cosa sono i loitering drones? Per spiegarlo in modo molto semplice, sono dei droni di piccola taglia che non hanno bisogno di una pista di decollo, perché vengono spesso o sganciati dall'alto, paracadutati, o lanciati da delle postazioni tipo lanciamissili. Ne vengono sparati anche in grande quantità, hanno dei costi molto ridotti, essendo usa e getta, rispetto ai droni costruiti per effettuare lunghi voli su lunghe distanze e poi tornare a casa. E questi droni rimangono in cielo finché non identificano l'obiettivo, e a questo punto partono in picchiata e si schiantano sull'obiettivo, o a pochi metri sparano la propria carica. Non si sa se questi loitering drones siano stati impiegati in modalità autonoma, ma è importante ricordare che per esempio quelli russi, i Lancet, possono essere usati come sistemi d'arma autonomi, quindi senza attivazione umana. Vengono lanciati, rimangono in fase di stazionamento in aria e si attivano autonomamente quando riconoscono un obiettivo sottostante, quando il loro algoritmo arriva a identificare il fatto che si tratti per esempio di un veicolo nemico. Questo sarebbe appunto un primo gravissimo passo di applicazione di intelligenza artificiale decisionale applicata a scopi letali. Non possiamo saperlo, è probabile che magari non siano stati utilizzati in questa modalità. Non possiamo sapere se lo abbiano fatto magari senza annunciarlo, sia in Ucraina sia in Nagorno-Karabakh o in Siria, magari anche solo come test. Quello che però è molto probabile è che anche solo la presenza in potenza di armi autonome, di sistemi d'arma autonomi, ne acceleri lo sviluppo, la classica dinamica da escalation: se ce l'hai tu lo devo avere anch'io, magari lo testo prima io per farti vedere che ho raggiunto una tecnologia più avanzata, a questo punto lo testa anche l'altro, ed ecco che si scatena un conflitto in cui la presenza di sistemi d'arma letali, autonomi, decisionali, diventa normale. Per concludere, una presenza importante riguarda anche l'impiego di droni terrestri, che abbiamo visto meno rappresentati nei precedenti conflitti, anche se già usati. Per esempio i droni terrestri russi, gli Uran 9, sono già stati sicuramente utilizzati sia in Siria sia in Nagorno-Karabakh, e potenzialmente anche i Marker. Si tratta in entrambi i casi di, per visualizzarceli, come dei mini carri armati, dei mini cingolati. E i Marker in particolare sono configurabili come sistema d'arma autonomo, con anche la, per esempio, accompagnamento di truppe di terra e la risposta, la reazione ai comandi vocali dei militari. Marcia, seguimi, fermo, Alt. Identificato nemico, sparagli. Ritirata. Insomma, avere una un Terminator su cingoli che risponde ai tuoi comandi senza dover essere pilotato. Ma anche le forze ucraine stanno utilizzando droni cingolati. UGV si definiscono tutti questi veicoli, Unmanned Ground Vehicles. In particolare l'Ucraina utilizza i Temis, e il conflitto è stato anche in questo caso una vetrina mondiale per questo prodotto estone realizzato dalla azienda produttrice appunto dell'Estonia, la Milrem Robotics, che lo pubblicizza sul suo sito come un ottimo strumento in scenari controinsurrezionali. E rispetto alla presenza dei robot cingolati, dei droni cingolati Temis, la Russia ha offerto una ricompensa per chi catturerà un esemplare di Temis. Infatti, pochi giorni fa il Centro Russo per le analisi delle strategie e delle tecnologie, CAST, ha promesso una ricompensa per la cattura e la consegna di un veicolo terrestre UGV della Temis. Gli occupanti russi pagheranno 1 milione di rubli, circa 16.000 euro, a chiunque riesca a catturare un esemplare di Temis e consegnarlo alle forze armate russe più o meno integro. La reazione della Milrem Robotics non si è fatta attendere, e quindi l'azienda estone che produce questi robot cingolati ha subito dichiarato: prendiamo la sfida della Russia, del Centro Russo per l'analisi delle strategie e delle tecnologie, come un complimento. Milrem Robotics afferma che i Temis non vengano impiegati in modalità offensiva, o meglio, afferma che vengono utilizzati solo in modalità trasporto materiali e trasporto feriti, ma l'azienda si è rifiutata di commentare rispetto alla fornitura di Temis configurati in modalità combattimento. Insomma, tra la questione dei microchips e del loro approvvigionamento, che passa tanto dal conflitto attorno a Taiwan quanto dalle politiche di autarchia tecnologica che stanno portando avanti Stati Uniti, Cina, Europa anche se in forma minore, tra la questione dei sistemi d'arma autonomi, insomma, si stanno manifestando delle spinte di competizione sull'intelligenza artificiale in ambito militare. Insomma, una sorta di pressione ambientale che purtroppo non può che produrre una pressione evolutiva con tutte le ricadute immaginabili sulla nostra quotidianità, dall'estendersi dei conflitti all'estendersi del senso di minaccia costante all'accelerazione della totalizzazione cibernetica in chiave autoritaria, ma anche solo il fatto di vivere sapendo che si stanno sviluppando sistemi d'arma autonomi letali. Anche se uno non ci pensa, una parte di sé costantemente, se conosce queste cose, ne sente la pressione, a maggior ragione se poi le vive sul proprio territorio. E proprio per questi motivi dovrebbero essere degli argomenti di cui occuparci un po' di più, insomma, questioni da tematizzare in modo molto più forte,